Salute, società e consumi, le sfide degli italiani.
Quindi le sfide degli italiani è capire anche come rendersi autonomi da un punto di vista energetico. Scrive un ascoltatore: mi dispiace Andrea, il tuo messaggio è arrivato proprio in conclusione, però ne parliamo insieme. Una domanda: se il mio tetto mi permette di mettere pannelli solari che oltre a coprire le mie esigenze può produrre energia e rimetterla nel sistema, perché mi viene pagata così poco? Non sarebbe un incentivo anche per altre persone averne un introito? Sicuramente questo è un incentivo ed è per questo che infatti stanno nascendo le comunità energetiche. Comunità energetica non significa soltanto un insieme appunto di persone, ma anche chi singolarmente per esempio ha la possibilità di installare i pannelli solari fotovoltaici che possono produrre una quantità di energia che supera ovviamente l'uso del privato e personale, la mette in circolo. Tu chiedi, caro Andrea, perché viene pagata così poco? Questo è un po' un mistero, ma ci sono sicuramente dei costi in questo campo, no? Che vengono sostenuti proprio per la trasmissione dell'energia, ma io credo che anche su questo ad un certo punto si interverrà, perché ho visto che c'è anche voglia, no, di rendere partecipi i cittadini, e perché no, insomma, far sì che tutti noi magari con i nostri condomini possiamo diventare una comunità energetica dove possiamo, o semplicemente con le nostre case o con i nostri terreni a disposizione. Grazie per aver partecipato. 334 92 29 505, aperto è il tema del fotovoltaico, come ovviamente tutti gli altri temi della trasmissione. Sì, anche perché effettivamente quanto usiamo noi annualmente in famiglia? 3.000-4.000 kilowatt l'anno, insomma, a meno che insomma non abbiamo dei consumi debordanti, questo più o meno è lo standard. Avendo magari una superficie ampia dove installarli, venderlo e darlo ovviamente ad altri utenti è sicuramente buona cosa. Adesso voltiamo pagina, però rimaniamo un po' nel tema della sostenibilità. Io sono contento di ospitare ancora nella mia trasmissione Fabrizio Capoccioni, che è un ricercatore del CREA di Zootecnia e Acquacoltura. Ben trovato, dottor Capoccioni, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Perché insieme a Fabrizio...
Grazie di avermi invitato.
No, ma è sempre un piacere, perché effettivamente in occasione di eventi importanti come l'Aquafarm che si sta svolgendo proprio oggi e domani, possiamo raccontare ai nostri radioascoltatori che cos'è l'acquacoltura nel nostro paese e raccontare appunto come funziona e soprattutto come consumatori qual è il livello di qualità che trovano quando vanno a acquistare il pesce, i molluschi che vengono coltivati. Non so se questo è il termine giusto, coltivati, sì, insomma.
Assolutamente
è
sì.
Giusto, è giusto.
Effettivamente mi trovo a Pordenone alla fiera di Acquafarm, che è la fiera più importante internazionale tra l'altro del settore dell'acquacoltura. Si svolge in Italia e raccoglie un po' tutti gli attori della filiera, dagli enti di ricerca di cui io faccio parte, appunto sono un biologo, ma i produttori e anche le istituzioni che proprio in questi minuti stanno svolgendo le presentazioni istituzionali. L'acquacoltura cos'è e soprattutto cosa serve? L'acquacoltura è l'allevamento di prodotti acquatici, quindi sia marini che d'acqua dolce. Se parliamo di pesci, cito l'orata, la spigola e la trota fra i pesci più allevati del nostro paese, ma siamo anche leader in Europa per quanto riguarda i mitili e le vongole, la vongola verace.
Quindi diciamo, sono i prodotti proprio di punta. Io ho letto i dati che voi stessi avete diramati, che insomma parliamo di 75.000 tonnellate di molluschi, 50.000 tonnellate di pesci d'acqua dolce e marino, e per un valore complessivo di 390 milioni di euro. Quindi voglio dire, è un settore che sposta grandi numeri in economia.
Sono valori importanti, ma nonostante questo il nostro paese importa dall'estero più di 2/3 di quanto consumiamo, e questo è un po' paradossale per un paese che fa dell'acqua non solo dolce ma anche marina insomma il suo punto forte, e quindi c'è tanto da lavorare da un punto di vista quantitativo, perché da un punto di vista qualitativo, e lo dico da ricercatore, quindi non da diciamo da persona coinvolta,
da produttore, ecco, diciamo, sì,
esatto, la qualità media del prodotto di acquacoltura italiano è altissima. Il prodotto di acquacoltura italiano, i consumatori lo possono vedere sui banconi del mercato, basta chiedere un'orata, una spigola allevata in Italia a un prezzo più elevato rispetto a quello proveniente dalla Grecia o dalla Turchia. e questo prezzo, io studio sia le caratteristiche organolettiche ma anche come vengono allevate questi animali, questa differenza di prezzo è data proprio dalla qualità dell'alimento che si dà a questi pesci e dal contesto ambientale in cui vengono allevati. Quindi da una parte abbiamo un'enorme qualità del nostro prodotto nazionale, dall'altra dobbiamo aiutare il consumatore a fare una scelta consapevole e quindi aumentare anche la produzione e la scelta di prodotti nazionali, magari privilegiandoli rispetto a un prodotto che viene comunque da lontano, perché comunque è un prodotto sempre fresco, quello di acquacoltura, che deve essere importato dalla Turchia e dalla Grecia, e nonostante questo costa un 30% in meno, 40% in meno.
Esatto.
E quindi questo
c'è da farsi una
domanda.
E adesso noi entriamo un po' nel dettaglio, perché lei è un addetto ai lavori, è un biologo, quindi ovviamente ci può spiegare qual è la grande differenza fra gli allevamenti italiani e quelli esteri. Inchieste giornalistiche in tempi anche recenti hanno mostrato in alcune zone, in particolar modo in Turchia, nell'allevamento delle orate, immagini impressionanti di queste gabbie dove i pesci si ammassano, si ammalano, dove vengono dati i loro dei mangimi non meglio identificati, dove viene fatto un abuso, no, di antibiotici proprio per evitare che si possano diffondere delle malattie proprio tra i pesci. Questo è un quadro che a me ha lasciato sconvolta, perché chiaramente poi quando lo si vede con i propri occhi fa impressione. Quando noi invece il pesce lo vediamo su una distesa di ghiaccio nel banco del supermercato,
è tutto uguale, non c'è differenza.
Esatto. Quindi io quello che le chiedo, no? Tutti gli allevamenti italiani sono diversi, tutti, da questi esempi che abbiamo all'estero?
Sì, nel senso che io non li ho visitati tutti personalmente, ma li conosco personalmente, anche perché il CREA raccoglie dati per Eurostat e quindi ho una visione completa del settore, ma c'è una differenza di scelte di base, e cioè l'acquacoltura italiana ha deciso di gli attuali allevamenti in mare, parliamo di allevamenti in mare in questo caso, quindi di specie marine, si trovano a una distanza da costa abbastanza elevata, dove normalmente le profondità e le correnti marine sono elevate. Questo cosa produce? Sicuramente dei costi più alti per andare a governare le gabbie, a dare da mangiare, quindi c'è un dispendio di costi per gestire questi allevamenti che non sono attaccati alla costa, ma soprattutto anche un benessere dal punto di vista del pesce, che invece è costretto, tra virgolette, a nuotare, a muoversi, e quindi in un ambiente che è molto simile a quello naturale. Detto questo, le densità che si sviluppano nei nostri allevamenti sono densità comunque ragionevoli e in linea con il benessere del pesce, perché il benessere del pesce si traduce in qualità del prodotto finale. E questo chiaramente, il benessere del pesce oltre alla qualità si traduce anche in costi più elevati. Si pensi che il costo del mangime è quasi il 50% delle spese che ha un allevamento, quindi se uno volesse risparmiare basterebbe scegliere un mangime di qualità inferiore, meno in linea con le magari necessità nutrizionali del pesce, ma che determina un accrescimento ma magari non una qualità dei filetti elevata. Questo in Italia, la scelta che si è fatta in Italia è di privilegiare la qualità del mangime e questo si riflette un po' sul costo. Per quanto riguarda invece i trattamenti veterinari, che sono i trattamenti che vengono fatti in qualsiasi tipo di allevamento, di terra, di acqua, perché è normale che quando si aumenta la densità qualche patologia può uscire fuori, succede all'uomo, lo abbiamo visto in questi ultimi due anni.
Come no?
E quindi non è la cosa che importante, non è se si usano trattamenti veterinari, è se si usano correttamente. In Italia c'è da dire che qualsiasi prodotto veterinario si usi è approvato da un veterinario. Detto questo, l'acquacoltore ha un costo molto elevato per un mangime medicato e quindi la tendenza, almeno in Italia, in realtà che conosco bene, è quella di avere una qualità degli allevamenti elevata e che permetta un uso ridottissimo di questi mangimi medicati, che tra l'altro l'acquacoltura fa, uno degli allevamenti di zootecnia, delle tipologie che meno utilizza mangimi medicati, per un semplice fatto, utilizza tre dimensioni. Se noi ci pensiamo, allevare animali sulla terraferma si sfruttano solo due dimensioni.
Sì.
In acqua ce n'è una terza. E quindi la densità di questi animali è limitata e compatibile con una vita e con un benessere elevato, considerando poi che i pesci amano nuotare insieme, quindi è difficile che si sparpagliano, ma tendono ad aggregarsi naturalmente. Detto questo, si può fare molto.
Ma loro vivono nelle gabbie, ecco, cioè loro vivono nelle gabbie, vengono allevati in gabbie, anche appunto in Italia. In gabbie grandi, insomma, qual è la situazione di questo tipo di...
Le gabbie sono dimensioni di 25-30 metri di diametro, sono gabbie circolari per profondità che arrivano a 25 metri, quindi stiamo parlando di volumi molto grandi. E anche una densità che magari di 25 kg al metro cubo si traduce, io ho fatto dei tuffi dentro le gabbie,
veramente?
Si traduce comunque in un...
Cioè ha fatto dei tuffi, dei tuffi
per... Sì, con
la muta.
Sì, ho fatto delle immersioni assolutamente per verificare determinate condizioni e queste dimensioni sono notevoli e nonostante la densità che deve essere compatibile con l'economicità di un allevamento, i pesci non stanno troppo stretti, anzi tendono, nonostante lo spazio, ad aggregarsi e stare più stretti. Ma comunque, come le dicevo, io non voglio dire che non si può fare di più, si deve fare di più, perché l'acquacoltura ha delle enormi potenzialità di produrre cibo di elevata qualità, sappiamo col pesce gli omega 3 e quanto fanno bene alla dieta dell'uomo. Ma si può ancora migliorare sulla sostenibilità, si possono implementare per esempio l'utilizzo di motori elettrici per il governo delle gabbie, si possono migliorare le formule mangimistiche utilizzando dei ingredienti magari funzionali, probiotici, che sviluppino naturalmente il sistema immunitario dei pesci, così da ridurre ancora maggiormente l'eventuale utilizzo di trattamenti medicali.
Di farmaci, giustamente, insomma, questa è la ricerca, questo è il lavoro del CREA ed è per questo che poi ovviamente ci si incontra in questi eventi per fare il punto della situazione. E perché poi il pesce è un alimento che noi diamo, no, ai bambini piccoli, anche in fase di svezzamento, quindi vogliamo essere tranquilli. Chiaramente è più facile trovare quello ovviamente di allevamento rispetto al pescato, a parte che ovviamente hanno costi diversi, però sapere che c'è comunque una qualità nel pesce italiano, beh, questo è una garanzia. Una volta con lei abbiamo parlato del pesce biologico, lo sa che io adesso lo trovo meno sui banchi del supermercato rispetto a un paio d'anni fa quando ne parlammo? È stata una moda passeggera?
Non proprio, diciamo che derivato da un cambio del regolamento. Il nuovo regolamento su tutti i prodotti biologici, non solo sulla pesca, è entrato in vigore a gennaio di quest'anno. Ha introdotto delle norme più stringenti o comunque delle modifiche a cui gli allevatori devono adeguarsi e questo, diciamo, sta un pochino tardando l'immissione sul mercato di questo genere di prodotti. Non c'è dubbio che l'acquacoltura biologica va un po' più a rilento degli altri prodotti perché c'è ancora confusione fra pesce pescato, pesce allevato e pesce biologico. Come diceva lei, è fondamentale sapere la qualità di quelle che mangiamo. Paradossalmente l'acquacoltura e l'acquacoltura biologica a maggior ragione ci permette di avere un controllo sul pesce dall'inizio fino alla fine. Il pescato, sebbene sia gustoso sicuramente in certe specie, pensiamo al tonno, alla ricciola, non sappiamo prima di pescarlo quel pesce dove è stato. Quindi è come, io faccio un esempio che magari può essere forse semplicistico, però la differenza fra un maiale di allevamento e un cinghiale sta proprio nel fatto che io so che il maiale, da quando è nato fino a quando viene immesso sul mercato, è controllato, quindi so quello che ha mangiato, dove è stato. Un cinghiale è vero, molto saporito, ma io non lo so se il giorno prima razzolava nella terra dei fuochi oppure nel parco, in un parco
non
nazionale.
Oppure in città,
differenza.
Oppure in città, in pieno centro,
o
a Roma
città,
anche.
Che fa di gran moda in questo.
Esatto.
Esattamente. Quindi questa è la vera differenza che il consumatore deve conoscere. Il pesce di acquacoltura è un prodotto controllato, a maggior ragione è importante scegliere un prodotto di elevata qualità, perché vuol dire che stiamo scegliendo un prodotto altamente controllato e io penso di poter consigliare ma lo vedete dai prezzi sui banconi, che il pesce italiano mediamente, non posso mettere la mano sul fuoco su tutti, certo, i produttori chiaramente, ma mediamente è fra i prodotti più di elevata qualità, sia ambientale che nutrizionale, che per il benessere del pesce, che sono elementi legati fra loro, non disgiunti.
Beh, che dire, è sempre un piacere ospitarla in questa trasmissione, tanti dubbi lei ovviamente chiarisce a me, penso anche ai nostri radioascoltatori. La lasciamo ai lavori di Aqua Farm 2022 con il CREA, domani sarà il giorno del suo workshop appunto, quindi davvero buon lavoro, ci citi
domani. Grazie, così domani, ma certamente come facciamo sempre con i nostri partner di comunicazione, perché alla fine il nostro lavoro non può rimanere nei laboratori e nelle nostre uffici, ma deve arrivare ai consumatori, che sono l'obiettivo finale del motivo per cui noi studiamo e alleviamo.
Lei è straordinario veramente, dottor Capoccioni, la ringrazio tanto per essere stato con noi. Fabrizio Capoccioni, ricercatore del CREA, zootecnia e acquacoltura, ci risentiamo presto, le do il tempo di ritornare a casa, di riprendere fiato dopo Acquafarm e poi ci risentiamo. Grazie e buon lavoro.
Grazie.
Buongiorno. Arrivederci.
Radio Cusano Campus. Radio Cusano Campus. Radio Cusano Campus. Cultura e informazione fuori dagli schemi.